Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Paternità di Ugo Cornia.
L'altro giorno pensavo, se io avessi un figlio e un cane, per esempio un cane che era già a vivere con me a casa mia e aveva all'incirca 3 anni, età che io stimo quella del cane adulto, e appunto a quell'epoca, quando il cane aveva 3 anni, mi nasceva anche il figlio. E però quello che stavo pensando è se mentre il bambino cresceva di mese in mese, pian piano, si capiva da tutti i suoi primi versini e sorrisini e mossine che mio figlio, invece di prendere da me, prendeva dal cane, come se in realtà fosse il cane suo padre. Per esempio, si potrebbe ipotizzare che quando il cane infilava la sua faccia dentro la culla e leccava il bambino e poi faceva 2 abbaiate, già a partire dai 3 o 4 mesi il bambino leccava anche lui la faccia del cane e faceva delle specie di abbaiate. Però, anche quando io o mia moglie mettevamo la faccia dentro la culla e gli sorridevamo guardandolo, il bambino un pochino sorrideva, ma più che altro mi abbaiava e mi leccava un po' la faccia. E lì c'erano i primi segni di turbamento. Perché io, quando mi ero accorto di questo fatto, che il bambino ogni volta che gli sorridevo mi faceva dei versi che sembravano delle abbaiate, allora avevo chiesto a mia moglie: ma tu, per scherzo, quando sei col bambino, gli abbai e gli lecchi la faccia? E lei mi aveva detto: no, non sono mica una cagna, e perché dovrei leccare la faccia a mio figlio? Però io dopo avevo iniziato ad essere veramente diffidente, perché anche quando mio figlio aveva iniziato a camminare da bipede, o meglio, dovrei dire quando avrebbe dovuto iniziare a camminare da bipede, che era già da un po' che sgattonava e a sgattonare su 4 gambe andava via spedito, anche più in fretta della media, allora io e mia moglie lo tiravamo su per addestrarlo a camminare su 2 gambe sole, e gli prendevamo le 2 manine e lo facevamo camminare soltanto su 2 gambe, da bipede. E lui per un po' camminava in piedi su 2 gambe da bipede. Ma io lo capivo benissimo che lo faceva perché istintivamente capiva già che doveva compiacerci, visto che nonostante tutto eravamo suo padre e sua madre naturali. Però si vedeva che non ne aveva voglia di camminare da bipede. E comunque, io dopo non avevo detto più niente a mia moglie riguardo ai miei dubbi. Mia moglie, che per fortuna faceva la manager ed era tornata subito a lavorare e stava fuori per lavoro tutto il giorno, usciva alle 7 di mattina e tornava dopo le 8 di sera.
Strangers know the best of friends. Well, I could find it easily. I'd assume that it'd find me. I ain't attached to what I got, and I'm sure liking what I see. I follow you to Little Rock, but Tulsa sounds like trouble to me. Tulsa sounds like trouble to me. One day I took her out to lunch. I got up, excused myself, and fell in love with someone else. I ain't attached to what I got, and I'm sure liking what I see. I follow you to Little Rock, but Tulsa sounds like trouble to me. Tulsa sounds like trouble to me.
ma io, mio figlio, dopo che aveva compiuto un anno, mi ero messo a spiarlo. Infatti, facevo finta di uscire. Devo dire che lui abbaiava, cioè faceva questi versi che sembravano delle abbaiate anche quando io facevo finta di essere in casa. Ma appena io facevo finta di uscire e mi nascondevo per spiarli, lui
iniziava ad abbaiare fortissimo.
Allora il mio cane andava là, abbaiando anche lui, e si mettevano a fare tutti dei loro giochi. E io poi stavo fuori in balcone delle ore a spiarli, perché in verità anche il cane era molto furbo. E all'inizio, due o tre volte che mi ero nascosto dentro un armadio con le ante tenute in fessura per spiarli, si vede che il cane sentiva il mio odore. Anche perché, tra l'altro, dopo un po' che ero nell'armadio, mi veniva voglia di fumare, quindi dentro a questo armadio fumavo, e dalle ante tenute in fessura per spiare usciva il fumo. E comunque il cane si vede che sentiva il mio odore e non si lasciava andare totalmente, perché un po' mi temeva. Anche perché, secondo me, il cane lo capiva che il padre vero ero io e che lui stava un po' abusando a insegnare tutte quelle cose a mio figlio. Allora, per riuscire a spiare bene, senza che si accorgessero, mi ero fatto portare da un mio amico, che fa il magazziniere all'Ipercoop, uno scatolone di cartone di quelli da frigoriferi, che era alto 2 metri e largo quasi 1 metro. E ci avevo fatto con la punta delle forbici vari buchi per guardare. E poi l'avevo messo in un balcone dal quale, tra finestre e prospettive, riuscivo a controllare 3 stanze. E quindi dopo mi ero messo a far finta di uscire, cioè uscivo dalla porta di casa facendo un gran rumore quando chiudevo l'uscio e poi, silenziosissimo, infilando le chiavi, facendo pianissimo, dopo 6 o 7 minuti che stavo seduto sul pianerottolo delle scale, a quel punto rientravo in casa e richiudevo l'uscio pianissimo e poi, come una scheggia, mi infilavo in balcone dentro lo scatolone da frigo a vedere che cosa stavano facendo mio figlio e il cane. In realtà poi, devo dirlo, io i primi 2 giorni volevo soltanto spiarli così, un po' per divertimento, perché mi incuriosiva in modo banale ed egoistico che mio figlio, secondo me, prendesse più dal cane che da me. Ma dopo qualche giorno che li spiavo, in realtà mi era sembrato di avere avuto una grande opportunità a poter studiare il caso in oggetto, che a mio giudizio era piuttosto raro, cioè poter studiare un caso di apprendimento bambino-cane, che già in sé è abbastanza raro, ma reso ancor più raro dal fatto che non si svolgeva in un ambiente naturale, per esempio in Germania nella foresta nera. Casi così di neonati ancora in fasce, abbandonati da madri infelici e un po' snaturate, in mezzo ad una foresta e lasciati al loro destino, poi in seguito allevati da lupe che per esempio avevano perso i loro cuccioli ma avevano ancora dell'istinto materno, per cui allevavano l'orfano abbandonato, ce n'era già stati. Il mio caso mi sembrava differente. Perché si trattava, a quanto ne sapevo, del primo caso di bambino non orfano, con i genitori presenti, che viene allevato da un cane in un ambiente totalmente artificiale, cioè un appartamento di un palazzone in una città di media grandezza, cercando di farla franca sotto gli occhi dei genitori. Thank you. Già dopo pochi giorni avevo deciso di studiare il caso in modo scientifico ed eventualmente di prendere appunti per scrivere un saggio. Infatti, nel cartone del frigorifero che tenevo in balcone ci avevo infilato anche un quaderno e delle biro.
Per segnarmi le osservazioni più rilevanti.
Tra l'altro, avevo iniziato anch'io ogni tanto ad abbaiare. Non abbaiavo spesso. Abbaiavo soltanto in momenti particolari. In un certo senso potrei dire che avevo iniziato ad abbaiare nei momenti in cui la situazione mi aveva obbligato ad abbaiare. Non si trattava, per così dire, di abbaiate spontanee, nate dalla mia anima, ma di abbaiate richieste da una necessità esterna. Perché? Tutte le mattine verso le 10 io uscivo per portare a passeggio sia il cane che il bambino, ovviamente in carrozzina, per fargli prendere un po' d'aria. E io i cani, per principio, li mollo, perché di andare in giro legato ad un cane non ne ho la minima voglia. Tra l'altro, mi sono sempre immaginato che neanche il cane abbia la minima voglia di andare in giro legato a me. Di conseguenza, anche se per legge non si potrebbe, io, il cane, appena eravamo dentro il parco a Mendola, lo mollavo in modo che andasse in giro libero, mentre il bambino lo tenevo legato dentro la carrozzina. Però, visto che stavano diventando un po' morbosi, succedeva che quando il cane era 20 metri più in là, oppure 50 metri più in là, mio figlio,
che lo guardava sempre,
vedevi proprio la sua testina che seguiva il cane di continuo, e mio figlio stava in ansia quando il cane era troppo lontano, allora si metteva ad abbaiargli, che secondo me in cagnese gli diceva: «Dove vai? Torna subito qua!» E visto che ci avevo fatto caso, i passanti, a sentire mio figlio che abbaiava, lo guardavano un po' stupefatti. Poi, per di più, c'era il cane che abbaiava per rispondergli, e si abbaiavano anche per 2 o 3 minuti. Allora, una volta, c'era uno che ci guardava con la faccia strana, ho iniziato ad abbaiare anch'io, abbaiando come copertura, perché volevo che la gente che ci vedeva pensasse che era tutta una mia iniziativa. Anche se questo aver dovuto iniziare anch'io ad abbaiare, da un certo punto di vista non mi piaceva, in quanto perché mio figlio si ritrovasse esattamente in mezzo tra me e il cane per poter scegliere, io dovevo fare l'essere umano al 100%, tanto quanto il cane faceva il cane al 100%. Comunque, fin qui l'avevamo fatta franca. La vera catastrofe c'è stata dopo, perché una notte che non riusciva a dormire, mia moglie ha trovato i miei taccuini e si è messa a leggerli, un po' per noia e senza malizia, e all'inizio non ha neanche capito. Però, quando ha iniziato a leggere le pagine sul possibile incagnimento volontario del bambino di 1 anno, c'è anche da dire che le donne, quando ci sono di mezzo i loro figli, perdono qualsiasi elasticità. Allora mi ha svegliato, che mi urlava che il cane domani doveva scomparire e che mi denunciava. Poi ha detto un sacco di altra roba, ma era arrabbiatissima. Io ho capito subito che non c'era nient'altro da fare. Allora l'ho cloroformizzata. Poi l'ho legata al divano. Ho caricato in macchina mio figlio e il cane e siamo scappati. Come on here,